grazie. Io ancora no, ma insomma siamo sulla strada che ci si riprende, piano piano. Ringraziamo il Signore perché ci ha dato tante opportunità, tante cose. Se qualche volta qualcosa sembra che vada storto, ma sembra perché non è detto, perché se è nella volontà del Signore è utile anche questo, e prendiamo quello che il Signore ci dà. E io stando inoperoso ho potuto perlomeno, come dire, fare uno studio, no, non era uno studio vero e proprio, ma insomma mi sono messo un po' a considerare la vita di Abramo. Abramo è un personaggio molto importante nella parola di Dio, è colui dal quale si è sviluppata la promessa di Dio che è giunta fino a noi, una promessa meravigliosa che abbiamo ascoltato anche prima nella parola carismatica. È una promessa di amore, un amore che il Signore ci ha dimostrato in tanti modi e ci continua giorno dopo giorno a dimostrare. E tutto è nato quando il Dio ha trovato una persona con cui ha potuto dialogare. Sapete, non è facile anche per Dio trovare una persona con cui dialogare. Dio non è una persona come noi, si poteva presentare come una persona umana, ma allora sarebbe stato preso come persona umana o come veramente Dio? Se vi si presenta una persona a voi e vi dice: io sono Dio, voi dite: te tu sei pazzo, vero? Non credo che se qualcuno si presenta come Dio noi lo accettiamo così: ah, che bello, guarda. E poteva presentarsi a lui come fece con Mosè, in un pruno ardente, cioè con un prodigio, ma non ci è detto che è stato così, che si sia presentato in questo modo. E in che modo Dio si è presentato ad Abramo? Beh, in un modo sicuramente che non ha un riferimento così umano, pratico, da dire sì, quello era Dio, sono convinto perché c'è questo, questo e questo. Sicuramente Dio ha parlato al suo cuore e ha trovato in Abramo una persona con il cuore aperto, sensibile, una persona che pur vivendo in un contesto politeista, pare che addirittura suo padre fosse un fabbricante di idoli, non ho un riscontro ben preciso nella parola di Dio, però insomma certi studiosi dicono che Tera, il padre di Abramo, aveva questa abitudine di fare degli idoli. E Dio, avendo trovato Abramo che non si era lasciato convincere dal valore dell'idolo, che non era convinto che quelli fatti con mano d'uomo potessero in qualche modo intervenire, interferire con la vita delle persone, si era reso disponibile in un altro modo. E siccome dice la parola di Dio in altra parte che senza fede è impossibile piacergli, sicuramente quello che ha convinto Abramo che chi gli rivolgeva la parola era Dio è stata la fede che lui aveva riposto in quel Dio che si stava per far conoscere, si stava mettendo in mostra, e attraverso di lui ha potuto portare avanti il suo programma, il suo proponimento. Leggiamo in Genesi dal capitolo 12, non 11, ho sbagliato, quello che Dio disse ad Abramo. Così, senza preamboli, senza tanti ricami, Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E qui si estende la benedizione non solo ad Abramo, ma praticamente a tutti gli esseri viventi, in quanto tutte le famiglie della terra qui hanno diritto a questa benedizione che è data ad Abramo. Ora, in Genesi, a dire la verità, non è proprio chiaro, perché qui sembra che gliel'abbia data in Canaan, quando era già partito da Ur. Però è molto chiaro Stefano, negli Atti degli Apostoli, quando sta per essere lapidato, quando fa quel discorso precedente, parla appunto di Abramo, comincia proprio dall'inizio e dice: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Canaan, e gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Quindi qui ci sono 5 anni di sbalzo fra quello che dice Stefano e quello che dice la Genesi, però secondo il mio punto di vista, ma anche non solo secondo il mio, probabilmente quando Abramo era in Ur dei Caldei gli fu detto di partire, e partì insieme a suo padre e stettero 5 anni in Canaan. Dopo 5 anni c'è quello che è detto, che ho letto prima, ma è un passo indietro praticamente che l'autore fa. In questo caso si pensa che sia Mosè che, quando scrisse, ritorna indietro e dà questa promessa. Aveva già parlato di Tera e della sua morte, ma qui rifà un passo indietro dicendo l'origine di questa promessa. Ho letto quella lì perché era più completa, perché si estendeva appunto a tutte le famiglie della terra. E cosa fa una persona di 70 anni con una moglie sterile che ormai non ha più le ricorrenze delle donne, come dice nella parola di Dio? Parte, lascia tutto, parenti, e va dove Dio gli indicherà. Ci vuol coraggio. Una persona che così, che senza nessuna cosa concreta in mano, parto per andare in un posto che mi verrà indicato, perché non è che lo sapesse subito, te lo dirò poi, intanto te vai. E questo parte con la sua moglie, col suo nipote, probabilmente anche con suo padre, perché se era in Ur dei Caldei partì anche con Tera. Andarono in Canaan, stette 5 anni in Canaan, dopodiché suo padre morì e Dio gli indica di andare verso Canaan. E lui va verso Canaan. Va verso Canaan, ma succede un fatto che ogni tanto succedeva, succede anche oggi. Una grande carestia li mette in difficoltà, non hanno possibilità di sopravvivenza se rimanga lì. Allora Abramo va in Egitto. Va in Egitto e qui fa una bella figura. Dice alla sua moglie: non di che tu sei la mia moglie, sennò questi lì mi fanno fuori per prendere te, di che tu sei la mia sorella. E Sara acconsente, sicché Faraone se la prende come moglie, ma succede dei guai, non sono ben specificati, ma Faraone si accorge allora che questa era la moglie e quello che gli succedeva era una punizione divina, dice: che ha fatto? Chiama Abramo, fa: ma tu sei matto, tu hai detto che era la tua sorella, io la sono presa per moglie, vai via, lo caccia, lo manda via. E sicché Abramo, con la coda fra le gambe, riprende Sara, Lotte, tutti quanti, e torna via. La fede di Abramo evidentemente non era ancora quella gran fede per cui verrà poi chiamato in seguito il padre della fede. Non pensava che se Dio le aveva dato una promessa e che avrebbe avuto una discendenza, per avere una discendenza lo doveva pur mantenere in vita. E invece lui cerca di tutelarsi con i mezzi che ha a disposizione, dicendo che Sara era sua sorella, che non è una vera bugia, cioè una bugia al 100%, perché era sorellastra, Sara, era figlia di suo padre ma di un'altra madre. Fatto sta che ritorna in Canaan, si separa da Lot perché i loro beni erano talmente grandi che non potevano più convivere, vanno in zone diverse, e Dio si ripresenta ancora a Abramo. Ora sono passato del tempo, passato diversi anni. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese, quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Ebron, e qui costruì un altare al Signore. Qui Dio diventa più preciso per quel che riguarda il territorio che doveva dare ad Abramo. Glielo fa vedere, gli dice: questo, vai, gira qua e là, tutto questo territorio io lo darò a te e alla tua discendenza. Ma questa discendenza ancora tarda a venire, e di conseguenza Abramo avrà avuto qualche pensiero, qualche dubbio, qualche incertezza, e Dio si rimanifesta non il giorno dopo, dopo una settimana o 15 giorni, passano anni, Dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E qui Abramo mostra un segno di cedimento. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, un servo che era nato in casa sua. E Abramo soggiunse, e qui c'è un accenno a un'accusa verso Dio: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede, tu non mi hai dato discendenza. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Quindi gli riconferma che sarà suo erede. Allora, complice Sara, sua moglie, gli dice: ma vai con la mia serva, forse avrai un figlio da lei. C'era quest'usanza a quei tempi, pare. In ogni caso, usanza o non usanza, Abramo va con la serva e ha un figlio da lei. Questo figlio forse sarebbe stato meglio non l'avesse avuto, hanno origine poi tutti gli islamici che si rifanno alla discendenza da Ismaele. Anche nella profezia che l'angelo dà a Agar quando fu cacciata, gli dice: se loro, tuo figlio sarà un asino selvatico, sarà contro tutti quelli che ha di fronte. E in effetti sono avvelenati contro tutti, sicché la profezia si è confermata. E ha questo figlio, ma le promesse del Signore, quando sono promesse del Signore, non vengono perché in qualche modo noi si fa qualche cosa, dice sì, il Signore mi ha detto questo, ma probabilmente io dovrò fare la mia parte. Quante volte si sente dire, no? Fa sì, siamo salvati per grazia, ma ci dovrò pur mettere qualcosa anch'io, dovrò pur fare qualche cosa anch'io. Le promesse del Signore, e sono ferme come sono, non ha bisogno di noi, del nostro intervento. Lui le porta avanti al di là di quello che sono le nostre condizioni, le nostre situazioni. Abramo ha questo figlio e lui convinto che questa qui fosse la discendenza che Dio gli avrebbe dato, anche su, insomma, dalla quale la promessa di Dio avrebbe avuto la sua conseguenza, il suo seguito. Allora, qui è sempre, fa un passo indietro, saltato, qui è sempre prima della nascita di Ismaele. E allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi, lo schiavo Eliezer, nato in casa, non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Questo passo poi è riportato anche nel Nuovo Testamento, ma ora ci esula dal discorso che voglio portare avanti. Però sono tutte cose fondamentali per quelle che è lo sviluppo della grazia di Dio per il genere umano. Il Signore disse ancora: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga. Abramo chiese: Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò possesso? Il Signore gli rispose: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Questo era una prassi che veniva utilizzata come giuramento. Quando due persone facevano un accordo, che si mettevano d'accordo per un qualche cosa, dividevano degli animali e poi vi passavano in mezzo dicendo: se non mi atterrò ai patti, mi sia fatto come è stato fatto a questi animali. Vale a dire, giuravano in pratica che il loro comportamento sarebbe stato conforme al patto che stavano stabilendo. Ma qui succede un fatto diverso. Intanto riconferma: il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. E poi salto: in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do la tua discendenza a questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Ah, un momento, ho saltato. Or, come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco, una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. E in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume Eufrate. Abramo non passò nel mezzo agli animali perché un profondo sonno era venuto su di lui, ci passò Dio soltanto nella figura di questa fornace di fuoco. Il fuoco rappresenta sempre la presenza di Dio. È un patto unilaterale che lo ha stabilito Dio. Dio ha stabilito le benedizioni su Abramo e su tutte le famiglie della terra per sua scelta, non perché Abramo era compartecipe. Abramo era soltanto un mezzo attraverso il quale la benedizione di Dio sarebbe giunta a tutti quanti. E questo è bene tenerlo a mente. E allora da qui, come vi ho detto, complice sua moglie, Abramo ha questo figlio dalla serva e va avanti pensando che insomma le cose procedessero nel verso giusto, che il figliolo c'era, la promessa anche, il territorio era lì, c'era soltanto poi questo intervallo di tempo della schiavitù in Egitto che Dio gli aveva preannunciato, e pensava che tutto andasse per il meglio. Quando Abramo ebbe 99 anni, quindi era partita a 70, era 29 anni che andava avanti con questo fatto, pensava che ormai a quel punto lì fosse tutto consolidato, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne, e sarò loro Dio. Qui dà poi anche la circoncisione ad Abramo, la circoncisione che poi fu presa a giustificazione della legge, ma c'è la circoncisione, di conseguenza bisogna attenersi alla legge. Sì, alla legge bisogna attenersi, ma non per avere, per la salvezza, perché la benedizione su Abramo era già stata stabilita prima della circoncisione. Poi Paolo ne parla di questo fatto qui. Va avanti il discorso. Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio, la benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. E qui proprio Abramo non ce la fa più, dice: allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni? Abramo disse a Dio: possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome Isacco. E io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi, eccetera. E ci saranno anche da lui una lunga discendenza. Qui Dio è ancora più preciso. Da Sara, la moglie, non dalla serva, non dalla concubina, ma dalla moglie, doveva avere il figlio che avrebbe portato avanti la promessa. E perché la promessa fosse sicura, fosse certa, che non fosse una combinazione, Dio ha aspettato che avesse 100 anni, perché è difficile che una persona di 100 anni nasca un figlio, ma ancora più difficile che una persona di 90 anni, sterile, senza più le mestruazioni, gli possa nascere un figlio. Ma quando le cose sono impossibili agli uomini, che non c'è dubbio che quella è una cosa che nessun altro poteva fare, Dio interviene, perché Dio non divide la gloria con gli uomini. Dio non poteva benedire Ismaele perché c'era lo zampino, fra virgolette, di Abramo. E non, quello non, Dio non gli interessava, non, era lui che voleva fare l'opera potente. E la fa quando ormai tutte le speranze sono finite, anche quando la fede di Abramo è tentenna. Sì, tante cose, tante promesse, ma qui la situazione è quella che è. Ma certo che tutte queste cose sono state un fortificare, un crescere della fede di Abramo. Perché poi succede un altro fatto. Passano 14 anni. Scusate. A un certo punto Abramo è cresciuto nella sua fede, nella sua conoscenza di Dio, perché oggi noi sappiamo tante cose su Dio, perché poi sono tutte cose che bisogna comunque assimilare con la fede, ma si sa di Gesù, si sa dei miracoli, si sa di quello che ha fatto, che non ha fatto, e abbiamo dei riferimenti, ma Abramo non c'aveva niente, era praticamente all'oscuro di tutto, aveva queste visioni, qualche volta sono apparse delle persone in carne e ossa, lui l'ha riconosciuti come angeli di Dio, ma varie volte l'ha parlato così, in visione, o una voce interiore che gli parlava, e a un certo punto Dio gli si presenta dicendogli: prendi tuo figlio, qui va a restringere, il tuo unico, poi se non fosse stato chiaro, colui che ami, e se non fosse stato ancora chiaro, dice Isacco. Non ci distraiamo, fa il tuo figlio, ma non il figlio, non Ismaele, quello che tu ami, quello unico, perché per Dio il vero figlio era quello che era nato dal matrimonio di Abramo e di Sara, il tuo unico, Isacco, quello che tu ami, Isacco, e offrimelo in sacrificio, dove io ti mostrerò. E questo è dura, eh? È dura questo passo, infatti è talmente duro che molti pensano che non sia un fatto vero, che non è possibile che Dio chieda un sacrificio umano. Ma qui la Bibbia parla chiaro, qui gli dice così. E Abramo non tentenna. La fede di Abramo, in tutto quel percorso, in quei 30 anni, più 14 dopo, 44 anni, che c'è questa relazione con Dio, in qualche modo si è consolidata, si è confermata, ha trovato dei riferimenti precisi, degli appoggi. E lui parte, non mette tempo in mezzo, parte, non dice nulla neanche a Sara. Forse Sara non era d'accordo, ma lui non glielo chiede, dice nemmeno. Parte, non dice niente ai servitori, parte con dei servitori, va verso il luogo che Dio l'avrebbe indicato, e i servitori a un certo punto vengono lasciati a piedi del monte, dice: aspettateci qui, io e il ragazzo andremo a offrire il sacrificio, a adorare, e poi torneremo. Quindi Abramo nel cuore suo aveva delle certezze con Dio. Fa: io non lo so in che modo, tu mi hai chiesto una cosa assurda, una cosa che non concepisco, non riesco a collegare quello che tu mi hai detto prima con quello che tu mi chiedi di fare ora, ma va, fiducioso, convinto. È scritto poi nella lettera agli ebrei: convinto che Dio era così potente da fare in modo anche che Isacco potesse resuscitare dopo il sacrificio. Questo è scritto dall'autore dell'epistola agli ebrei. E mentre si incamminano lui e il ragazzo verso il luogo del sacrificio, Isacco dice: oh babbo, la legna c'è, l'aveva lui, la portava lui, il fuoco c'è, ma l'olocausto, la vittima per l'olocausto. E anche qui Abramo fa un discorso che mostra in prospettiva quello che è il suo pensiero. Non sa quello che succederà a pieno, ma dice: Dio se la provvederà, la vittima per l'olocausto. Ha una espressione, si può dire, profetica, visto poi quello che succede. E va, prepara l'altare, ci mette il suo figliolo legato, lo sta per sgozzare quando interviene l'angelo e dice: alte, fermati, ho visto che mi ubbidisci e che non mi hai negato il tuo figlio. Ma io non credo che Dio avesse bisogno di questa prova per sapere che Abramo avrebbe avuto la fede da arrivare fino in fondo. Dio lo sapeva, ma è per noi, perché si sapesse anche noi quella che è, dove è giunta la fede di Abramo, a che punto è arrivato, che fiducia piena, cieca nei confronti di Dio. Ma questo qui oltretutto è una rappresentazione di quanto doveva, ora è già successo, ma allora doveva ancora succedere, di quanto doveva succedere. Perché quel luogo dove Abramo era andato per compiere questo sacrificio è il luogo, grosso modo, dove Gesù è morto. E quando Dio gli dice: prendi tuo figlio, io credo che pensasse al suo figlio anche, a Gesù. Il tuo unico, l'unico figlio di Dio, colui che ami, colui che ama, perché Dio ama Gesù. Gesù, non Isacco, ma Gesù. Questo era in vista di quello che doveva succedere e serviva appunto per noi, per sapere che come Abramo si era disposto a sacrificare il suo figlio, così Dio era disposto, era già disponibile al sacrificio del suo figliuolo per noi. E mentre per Abramo, per Isacco in questo caso qui, c'è stato un sostituto nel caprone che era rimasto impigliato in dei rovi, per Gesù non c'è stata alternativa. Lui è dovuto andare fino in fondo. Dio ha pagato per mezzo del suo figliuolo le nostre colpe, i nostri peccati, per mezzo della morte del suo figlio, non per con un sostituto, non con una capra, una pecora, un agnello o qualunque altro animale poteva essere. Dio ha dato il suo figliuolo, e questo qui è un'anticipazione di quello che sarebbe poi successo in seguito, affinché questi riferimenti potessero essere per noi dei riferimenti, dei punti chiave da collegare, da aprire maggiormente quello che era il progetto di Dio. Tutta questa storia, tutta questa situazione ha fatto sì che Dio potesse portare avanti un percorso cominciato appunto con Abramo, perché Abramo si è reso disponibile, piano piano, con le sue incertezze, con le sue limitazioni, ma piano piano si è lasciato convincere dalla parola di Dio. È arrivato al punto che è arrivato perché Dio ha potuto operare nel suo cuore. Noi siamo chiamati ad afferrare le indicazioni di Dio per fede, perché non abbiamo un'altra opportunità. È per fede che possiamo credere che siamo salvati. È per fede, perché Dio ha fatto tante cose, ma le crediamo? Sono veramente parte della nostra convinzione? La nostra vita è condizionata dal credere queste situazioni? Io mi auguro di sì, perché la fede è l'unico strumento che ci mette in comunione con Dio. Non possiamo farlo diversamente, non possiamo stare in comunione con Dio perché vediamo un'immagine davanti. Qualche volta qualcuno ha bisogno di un'immagine, ma non va bene. Non c'è bisogno di stare davanti a un'immagine, non dobbiamo, è deleterio stare davanti a un'immagine perché abbiamo bisogno di qualcosa che lo rappresenta, come fecero nel deserto quando si fecero il vitello d'oro, no? Ma è per avere un riferimento, si è visto, la potenza, la forza, No, Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. E è con la fede che si può realizzare questo. La fede che, meno male, non ci è richiesta come quella di Abramo, che di dover sacrificare i nostri figli. Meno male. Io credo che il Dio dà la fede necessaria a seconda della circostanza. Si sente tante volte quando si legge le lettere missionarie o della Chiesa perseguitata, situazioni che capitano ai nostri fratelli che sono veramente perseguitati, ma perseguitati duramente, e quello che riescono a fare, perché sicuramente la loro fede è una fede genuina, ben radicata, ben convinta, e sicuramente nelle difficoltà Dio alimenta la fede. Ma grazie a Dio che non siamo chiamati a questo punto, ad arrivare a questo punto, ma abbiamo dei riferimenti precisi nella parola di Dio. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un punto di riferimento. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Sono promesse di Dio. E come il serpente fu innalzato nel deserto affinché chiunque guardava il serpente era guarito dal morso che aveva ricevuto, così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato affinché chiunque guarda a lui non perisca. È riferito a Gesù sulla croce, che muore per pagare i nostri peccati. Non c'è bisogno poi di aggiungere qualche cosa, non c'è bisogno di fare altri sacrifici, non c'è bisogno di fare delle pratiche particolari perché questa realtà abbia compimento. È già compiuta, nel piano di Dio è già fatto. Noi siamo seduti in Cristo Gesù alla presenza di Dio nei cieli. È una condizione che noi dobbiamo accettarla, ma non possiamo in qualche modo viverla in maniera dettagliata, perché ci mancano riferimenti, ci mancano particolari. Ma è scritto, e quando Dio ha detto una cosa è quella. C'è un canto che cantiamo a volte che dice: io credo a quello che Dio dice di me. È bene che crediamo a quello che Dio dice di noi. Non dice che siamo delle brave persone, non lo dice. Io non l'ho trovato, almeno per quel che mi riguarda non l'ho trovato. Non dice che sarà tutto facile. E non, l'esperienza pratica quotidiana non mi mostra questo. Ma dice che Dio mi ama. Dice che Dio ci ama. Dice che Dio ha già messo a posto il nostro debito nei suoi confronti. E allora crediamo a queste cose qui. Mettiamo in atto la fede. Queste cose sono importanti per noi perché confermano l'opera che Dio ha fatto nella nostra vita, affinché la possiamo portare avanti e ne possiamo testimoniare anche agli altri. Perché è importante che l'esperienza nostra non sia limitata alla nostra, al nostro vivere quotidiano, ma possa trasmettersi a coloro che ancora non conoscono Dio e quello che Lui ha fatto, perché ne beneficino anche gli altri. Il Signore ci benedica.